Signore e signori, buonasera.
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 Buon pomeriggio.
Buonasera.
Sera.
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 Buonanotte.
Buongiorno.
Madame, mademoiselle, bonsoir.
Monsieur, bonsoir.
Ultimo piano. Allora Roger, buone nuove, uh-huh. È appena arrivata la dispensa formale con tanto di firme in calcio e bolle in cioccolato.
No, stai dicendo che l'associazione per la lotta alla banalità ci dà davvero il permesso di andare in onda?
Sì, sì, a quanto pare sì. Sai, erano tutti molto riluttanti quando gli ho detto che oggi avremmo parlato esclusivamente di musica.
Scusa Bert, come hai fatto a convincerli? No, dimmelo, perché adesso allora, sono curioso.
Gli avrei solennemente promesso che mai, e dico poi mai, avremmo pronunciato la parola rockstar.
Ecco Bert, magari cerca di fare più attenzione che hai appena pronunciato quella parola lì. Quella lì l'hai pronunciata.
Piacenti amiche e spiacenti amici, buongiorno.
E benvenuti all'ultimo piano da Roger Sterling
e Bertam Cooper.
Quindi, come sempre, li abbiamo ingannati, ma lo sai, Bert, che rischiamo la radiazione?
E chissà, ma piuttosto preoccupati del fatto che anche il buon Ken stamani ci ha abbandonati al nostro destino in redazione. Tolto l'ineffabile Draper, non c'è più nessuno a darci una mano.
Beh, scusa, vuoi dire che quel diavolo di un Cosgrove si è dato malato anche quest'oggi?
No, Roger, la questione è un po' più complicata. È che il tuo ex amico Cosgrove si è unito al picchetto di protesta qui fuori sul pianerottolo.
Ah, bene.
Hai presente quelli che stanno lì imperterriti ormai da più di un mese con le loro squifide tendine da campo a pretendere i loro diritti, le royalties, i compensi?
Ma come? Ma non siamo forse paese dei balocchi, in quello strano luogo dove il diritto è divenuto sinonimo di privilegio? Cos'è tutta sta storia, ste pretese? C'hai pure lavoro e protesti? No,
beh,
dai, dimmelo.
Sì, effettivamente Roger, però magari dovremmo anche ricordarci di pagarli ogni tanto i nostri collaboratori.
No, Bert, scusa, è escluso, è fuori discussione, il compenso non è più di moda, largo al progresso, al futuro.
Giusto, hai ragione.
Flessibilità, new company, ti dice niente, su, dai.
Sì, qualcosa. Sveglio. Quel maglione.
Tanto, lo sai bene, che in questo schifo di mondo, per quanto poco paghi, lo trovi sempre qualche disperato di a tutto.
Già, Roger, dai. È tutta una drammatica questione di sentimento e scemismo.
Scusa, Bert, scusa. Dimenticavo di dirti che ha appena chiamato il dottor Zhang.
No!
Dice che sarebbe il caso la facessimo finita e cominciassimo magari, che lui non ha tempo da perdere, rischia di perdere la coincidenza con la prossima accelerazione bosonica.
Ok, Roger, ogni desiderata del dottor Zhang è un sommo ordine. Signore e signori, amiche e amici, viaggiatori e viaggiatrici, alzate pure i vostri calici, preparatevi al peggio, che quest'oggi, nel dorato esilio dell'ultimo piano, purtroppo si parlerà anche a sproposito di musica e cultura.
State ascoltando Ultimo Piano.
Frankie Teardrop dei Suicide. Sono 10 minuti e mezzo di autentico, terrificante rumore industriale, una specie di equivalente sonoro di Eraserhead. Come il film di David Lynch, evoca una raggelante, cupa e monocromatica distopia, piena di acuti clangori da brivido, ma del tutto priva, a differenza del film, di qualche raro momento di tregua, del più piccolo sporadico sprazzo di una bizzarra e anomala speranza. Ecco una versione un po' rivista e vivacizzata della storia. Frankie fa due lavori, ma neanche così riesce a sbarcare il lunario, e una sera, disperato, rientra a casa, uccide moglie e figli, si spara e finisce all'inferno. Come immagino sospettiate, mentirei se dicessi che i 10 minuti volano via. Se non lo avete ascoltato e ancora desiderate farlo, prendetevi una serata libera, assicuratevi di non rimanere soli nella stanza. Per inciso, l'ascolto in cuffia porta quasi certamente al ricovero in ospedale, e prendetevi il giorno successivo di ferie.
Brutte notizie, caro Roger, come sempre in questo programma si parla solo di sfighe.
Solo di sfighe.
Qualcuno dice che siamo in un paese ormai su un piano inclinato e abbiamo perso un po' di competitività.
Inclinato quanto, scusa?
Pochino, un pochino. Secondo il World Economic Forum, l'Italia non è più nella top 5, non è più nella top 10, non è più nemmeno nella top 20.
Ed è?
46esima.
Bene,
non
siamo
male,
contenti,
vero?
Siamo contenti.
Eravamo e restiamo un paese sostanzialmente povero, un paese fragile, fortemente esposto al rischio di deprivazione, con sacche di povertà superiori alla maggior parte dei nostri partner europei. L'indicatore europeo della popolazione, sai cosa dice? Che siamo a rischio di povertà. Siamo agli ultimi posti dell'Europa 25, dopo di noi Lettonia, Bulgaria, Romania. Se siamo arrivati qua, forse tutto sommato un po' di colpa ce l'abbiamo.
Sì.
Forse magari in questo paese non si parla poi tanto di cultura.
No, ma...
E allora magari proviamo a parlargli un po' di dati. Dai, dai, che ti vedo lì così.
Sì,
coi dati.
Perché sto scartabellando questi dati. Questi dati che mi hai passato gentilmente, peraltro, vero Bert, che solo tu puoi essere così preciso. Investimenti in cultura in Italia, 0,21% del PIL. In Francia l'1,4%, in Gran Bretagna l'1,2%. Beh,
e sai cos'è il problema qui?
Qual è?
0,21, quei dati lì e tutto il resto. Ma tu lo sai che l'Italia detiene il 40% del patrimonio culturale mondiale?
Beh, straordinario.
Fantastico, no?
Però noi abbiamo lo 0,21% del PIL. No, no, aspetta, quest'altro dato è ancora più interessante, la spesa per la cultura. In Italia si spende il 6,8% del budget familiare per la voce, attenzione, insieme, ricreazione e cultura.
No, 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 scusa, scusa, hai detto...
Ricreazione.
No, non l'ho sentita la campanella.
La campanella non l'hai sentita.
C'è la
campanella. Non l'hai sentita.
No, non l'ho sentita.
Ricreazione e cultura.
Ah,
quindi
di dentro c'è dell'altra cosa, vuoi dirmi? Cioè, non parliamo di cinema, non parliamo di teatro, non parliamo di musica, parliamo di sale e bingo.
Ricreazione.
Vanzina. Cultura o ricreazione? Potremmo farci un convegno.
L'isola dei famosi.
Cultura o ricreazione? Ma andiamo avanti.
Aspetta.
Andiamo avanti.
Anche questo che mi hai passato è simpatico. Solo il 44% degli italiani legge almeno un libro in un anno. L'Italia è 20esima.
Su quanti? Su quanti? Cioè,
quanti
Europa
sono?
A 27?
A 20...
Cioè, non male,
non male,
eh?
Dai,
ce la giochiamo, dai.
E quanto abbiamo il 40% della...
sì,
del patrimonio
culturale.
Culturale.
Sì, 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 sì.
Un altro dato, solo un terzo degli italiani visita almeno un museo all'anno. L'Italia in questo caso...
uno.
Però l'Italia in questo caso
cos'è?
È 19esima.
Però non male, col 40% del patrimonio mondiale, beh, non male.
Poi
non
l'Italia male. È 18esima quando si tratta di leggere dei giornali.
Dai, vedi che ci siamo allora.
Il 60% degli italiani non è in grado di comprendere un articolo breve.
Però. Ma tu lo sai cosa è successo in Italia in questi ultimi 9 anni?
Sono curioso.
Italia, il FUS, il MIBAC hanno portato a questo tipo di risultato: meno 960 milioni di euro. Allora, sai cosa direi?
Dai.
Che forse non ha tutti i torti chi ha detto che tutto sommato in questo paese c'è un animus politico contro la cultura. Perché qualcuno, forse, ci vuole anche trasformare in qualcosa di diverso. Ci vuole trasformare nella buona sostanza da cittadini a consumatori di pubblicità, da opinione pubblica a audience.
Stanco di vedere le parole che muoiono, stanco di vedere che le cose non cambiano, stanco di dover restare allerta ancora, respirare l'aria come la alla gola. Solo per capire se sai ancora camminare. Il mondo è un corpo coperto di lividi, i miei pensieri sempre più vividi. Corpi sulla strada che si lasciano affittare, tavole anatomiche da saccheggiare. Corpo perfetto, corpo immortale, il corpo è la frontiera che si può violare.
State ascoltando Ultimo Piano.
Cultura. Sintesi armonica delle cognizioni di ogni persona, con la sua sensibilità e le sue esperienze. Dottrina, istruzione. Il complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo o di un gruppo etnico.
Allora, impoverire il tessuto culturale di una qualsiasi comunità è comunque un atto di cecità.
Già.
Farlo in un paese come il nostro è puro sabotaggio, soprattutto contro le nuove generazioni.
Le nuove generazioni, e vabbè, ma loro sono tranquilli, dai, che c'hanno internet, c'hanno la TV!
La TV, Mr. Fantasy, Disco Ring, Arbore!
No, ci sono altre cose.
Cos'è? Orecchio occhio, me lo ricordo.
Neanche quello.
Non ci sono
altre cose.
Il professor Alberto Manzi.
No, neanche. Nemmeno quello. Da che Mike Buongiorno non c'è più.
Non c'è più.
No, però ci sono delle cose. C'è X Factor, caro mio.
C'è X-Factor.
Amici. Ci sono queste cose qui.
Quindi?
La musica è questa oggi. Oggi la musica sono i talent show.
Cosa hanno in comune D'Alessio e Paul Weller tra di loro?
Aspetta, cosa hai detto?
Segui il labiale. Cosa hanno in comune D'Alessio e Paul Weller tra di loro e con noi?
D'Alessio Gigi.
Lui. E Paul Weller.
Sono uomini.
C'hanno
il 44 di scarpa.
Tutti e due?
C'hanno i capelli. C'hanno la maglietta. Che hanno in comune?
Allora, intanto il vecchio Paul non si è spupazzato.
No, non è quello.
Il vecchio Paul, pur essendo un marpione, non si è spupazzato la tipa del nostro fenomeno. E peraltro nemmeno noi. O tu.
No, guarda. Gigi D'Alessio. Tu hai fatto un'intervista dura, sentita, è stato male, ci ha pensato tutta notte, poi alla fine gli è uscita.
Devo rivalutare,
sì,
Gigi D'Alessio.
È un grande. Cioè, dura, disamina sui valori, sul tipo di celebrità offerta dai talent show a tutti quei giovani che, seppure talentuosi, dice Gigi, decidono di entrare nello scintillante mondo della musica scegliendo la strada meno impegnativa.
E cioè?
Cos'è che dice?
Dai, la mia è stata una gavetta lunga, faticosa. Non come quella di tanti ragazzi oggi che diventano subito famosi. Valerio Scanu, per intenderci, ha vinto Sanremo senza emozionarsi, come se gli fosse dovuto. Mi faceva impressione guardarlo. Io avrei pianto per 20 giorni, ancora oggi, figurarsi alla sua età. Ho fatto Sanremo nel 2000, dice Gigi. Avevo 33 anni, dice Gigi. E prima di salire sul palco, dice Gigi, ero gelato, dice Gigi.
gelato Gigi.
Tremavo mentre cantavo, mentre tutti questi ragazzi erano tranquilli. Non è bene per loro, dice Gigi. Rischiano grosso, rischiano di essere triturati dal meccanismo che li ha fatti diventare subito famosi, dice Gigi. Perché passato il loro anno, ecco un'altra trasmissione, facce nuove. Vi senti cosa molla, Gigi?
Dice poi pure altro che, mentre stava finendo questa dura, tremenda intervista, indicava che negativamente i discografici e la fredda logica industriale del mercato della frutta, ovvero della fuffa, li induce a scegliere sempre quel cantante o quell'altro in base ai gusti del momento. Insomma, cioè, ha lanciato la sfida. Gigi ce l'ha coi talent show.
Beh, allora, se questo lo dice Gigi, Paul
Cosa
Weller.
Dice Paul?
Grande Paul, il vecchio grande Paul.
Incanutito Paul.
Guarda, nel corso di un'intervista concessa ai colleghi del portale, quello di Britannico,
Classic Rock.
Bravo, Berto, vedo che sei attento.
Sì, sono molto
l'ex
attento.
Cantante dei Gem, nonché icona storica della musica inglese. Insomma, il buon Paul Weller ha espresso tutto il suo disappunto sul modello di crescita artistica che la TV sta proponendo negli ultimi anni ai giovani di talento.
Dice Paul, cosa ha mollato?
Molla questa: gli artisti che mi hanno influenzato quando ero piccolo erano tutti dannatamente bravi in quello che facevano. Oggi invece la situazione è profondamente mutata. Ai miei tempi, prima per raggiungere il successo dovevi lavorare come un mulo per sfondare con le tue capacità. Sfonda e molla, Paul. Adesso invece basta andare in TV per diventare degli artisti riconosciuti e famosi.
Ma dai, il vecchio Paul alla fine tutti i torti non ce li ha, perché dice: ma che di messaggio vogliamo dare ai nostri figli? Che è tutto facilmente ottenibile? Che le cose che contano nella vita si possono ottenere senza fatica?
Perché no?
Ma quelle cose lì non ce l'ho con i ragazzi, ma ce l'ho con quelli che si sono inventati questa cosa. Perché quelle cose lì, talent, come si
show.
Dice?
Show, X.
Sono, dice lui, virgolette, che poi non se la prendano con noi, diavolerie create dai miei coetanei, da gente dei media a cui non importa assolutamente nulla del talento della musica. Ai ragazzi piace mettersi in gioco, e se l'avessero creati loro i talent show sarebbero stati immensamente migliori di quelli che ci propina oggi la televisione.
No, scusa Bert, 9 chiume ma nemmeno coglioni, scusa, dai, sintetizziamo così. Sintetizzabile così è l'idea che abbiamo degli infami talent show. Non facciamo però confusione, e quindi?
E quindi alla fine non vogliamo fare i proto freak che dicono che loro non gareggiano. Cosa
sono i proto freak?
Non è male. Cioè non esiste. La gara ci va, e come no, e uno si mette in gioco e gioca e via, dai, su.
Chi la rifiuta è il solito vecchio freak o chissà di perdere. Beh, non è un problema di gavetta.
Bravo, ecco, dai, diciamolo. È un problema di cosa, allora?
È un problema di genuinità, dai, essere autentici. Ti piace la parola autentico, genuino?
Autentico, ma sai il problema qual è tutto sotto? Che la gara, comunque, lo sai, è tutta una fuffa, è sempre truccata. Pensa a Sanremo, dai.
La questione è che la gente ha brutti gusti.
Quello è vero, cacchio, è tutta lì.
Insomma, la musica è diventata un po' un intrattenimento televisivo. Tutti bravi a emettere 700 note contemporaneamente, ma zero creatività. Il gioco televisivo del reality trasforma la questione in un'enorme isola dei cazzoni, no, dei famosi, dei cazzoni. È un outlet emotivo, dai Bert, è una quaresima dei buoni sentimenti. Insomma, mi piace questa parola. Pornofonia.
Pensa che in 1984 un signore George Orwell diceva sostanzialmente:
grande George,
è un grandissimo, che la società totalmente distopica che lui aveva creato con quella grandissima visione, l'unico reato possibile e concepibile era quello psichico. Lo psicoreato consisteva nella produzione di un pensiero indipendente e critico. E pensa un po' che qualcuno ha avuto un'idea molto simile, perché Ray Bradbury, quando poi ci ha scritto Fahrenheit 451, lui l'idea era sempre quella, era l'idea di una società dove la televisione è l'unico strumento di educazione, la censura è il principale mezzo di controllo della società.
Sounds.
Il rock è una musica adolescente che rispecchia i ritmi, le preoccupazioni e le aspirazioni di una fascia d'età particolare. Non può crescere. Quando lo fa, si trasforma in qualcos'altro che può essere altrettanto valido, ma che comunque è molto diverso. Personalmente credo che il vero rock and roll sia sul viale del tramonto, proprio come lo è l'adolescenza, vista come periodo di transizione più o meno innocente. Invece, temo che ci ritroveremo con un'isoletta di nuova musica libera, circondata da alcune buone rielaborazioni di stili del passato, ma anche purtroppo da un vasto mare di porcheria totale. Lester Banks, Cream, novembre 1970.
State ascoltando Ultimo Piano.
Caro Roger, c'è anche chi pensa alla cultura e alla musica solo in termini di intrattenimento e spettacolo. E tutto sommato, sai, una volta funzionava, perché una volta c'erano i concerti, i festival, le mostre,
i monster,
le partite.
Beh, bellissimo, tutto è diventato ormai un appuntamento unico, irripetibile, imperdibile, esclusivo ma di massa, eccezionale eppure condannato alla replica. Così l'era postmoderna ha creato il suo rito collettivo.
Sì, stiamo parlando di che cosa? Di eventi, perché tutto ormai è diventato un enorme, grande evento.
La nostra vita è un evento. La nostra vita è un evento. Beh, allora ti do.
Dimmi.
Tre.
Dimmi,
caratteristiche,
dimmi,
essenziali,
dimmi,
dell'evento,
dimmi.
Tre caratteristiche essenziali: iterabilità.
L'evento deve essere unico. Questo evento che ha luogo oggi è una singolarità insostituibile.
Due, autoreferenzialità.
Cioè l'evento deve riferirsi a qualcosa e non lo so, la nascita di qualcuno di famoso, il compleanno di qualcun altro.
Ah, Cristo mio.
Ma porta l'attenzione su se stesso, è esso stesso l'oggetto di cui si tratta. Questa è la caratteristica dei riti e delle feste.
Beh, allora il terzo, io ti dico, è la pubblicità.
Sì, perché poi un evento che nessuno sa è un po' complicatino da farsi. Cioè, la pubblicità è l'anima, oltre che del commercio, anche dell'evento, perché appunto un evento segreto è inconcepibile. Ma allora ci deve essere anche un pubblico che assiste, e questo pubblico deve sapere che altri assistono e che si dia, ed è questa la differenza tra l'evento e il pubblico televisivo, la compresenza fisica. Per cui attenzione, si è pubblico tanto quando si guarda la televisione una partita,
quanto
quando la si guarda allo stadio.
Insomma,
però
è
la differenza qual è?
È un po' difficile da capire.
Qual è?
No, è un po' difficile da capire per me, sai.
Allora te lo dico io. Dai. È che il primo non è un evento, ma il secondo invece sì.
Beh, straordinaria questa cosa. Straordinaria. Insomma, abbiamo la convinzione che l'evento sia qualcosa di radicalmente nuovo, mentre è soltanto la veste che prendono riti antichi come le feste religiose, Bert, come i tornei, le processioni, sì, le novene,
ma
i pellegrinaggi.
Vado spesso in novena io.
E a pellegrinaggio.
Anche quello.
Ti vedo bene come pellegrino,
sono un pellegrino,
caro Bert.
Ma tutti mi dicono pellegrino.
Dalle feste di Dioniso alla Love Parade, nulla di nuovo sotto il sole degli eventi. E come aggregatori di comunità che dai riti tribali arrivano ai festival contemporanei. Dai, Bert.
Ma insomma, qui la questione, la buona domanda a questo punto consiste nel capire per quale motivo, se ogni epoca è fitta di eventi, perché proprio il postmoderno ha deciso di considerarsi l'età dell'evento? Qui il problema è che l'evento lo vuole la gente, perché la gente, tutto sommato, sotto sotto, ha il sogno di un mondo fusionale e comunitario, cioè vuole, desidera avere una vita intensificata.
E cioè che l'esperienza sembra opaca, la comunità vaga, e dunque sin dai riti tribali, sin dalle tragedie, la si rafforza in maniera un po' spettacolare con cosa? Con un evento. Si cammina sui carboni ardenti.
Che
lo ricordi? C'era
povero,
Nino.
Sai che non c'è più.
Ah, non c'è
mi
più.
Piace,
povero
però
Nino.
Era abbastanza
Nino.
Singolare.
Comunque lui camminava sui carboni ardenti. Sì. Poi si corre per le vie di Pamplona.
Buono questo. Buono.
Grandissimo.
Vado a Pamplona.
No, ma dopo bisogna cercare di non farsi infilzare.
No, lì sì.
di non farsi incornare dal toro, insomma. Beh, si organizza anche un rave party o un tea party. Un tea party, ma l'impressione rafforzata è quella di esserci.
Nella società dei consumi sono sempre di più coloro che, non potendo consumare per ragioni economiche, c'hanno una lira, si sentono esclusi da un sistema di cui vorrebbero far parte. E allora il bisogno di consumo, sai che succede? Che viene allora soddisfatto, almeno in parte, dall'illusione prodotta dagli eventi collettivi, che in questo caso diventano un vero surrogato. Ma veramente, cioè, quando tu vai in giro e ti trascini di party in party ogni sera, che lo
rave
so, lo stai facendo,
tra un rave,
esatto,
e un tea,
tu stai sublimando e surrogando. Il problema è cosa surroghi e come sublimi.
Benvenuti all'ultimo piano.
Finora l'attività cerebrale è normale.
Già, finora.
La storia recente è la cronaca del vasto complotto per imporre un livello di coscienza meccanica a tutta l'umanità, esterminare tutte le manifestazioni di quell'inestimabile parte della sensibilità umana che l'individuo ha in comune col proprio creatore. Alcune persone, i poeti, hanno avuto la fortuna, il coraggio di scorgere qualcosa di nuovo attraverso l'incrinatura della coscienza di massa. Proprio in questo momento dei folli produttori cinematografici di Hollywood stanno preparando osceni stereotipi della nostra scena. Quanti ipocriti ci sono in America? Quanti agnellini tremanti, paurosi della scoperta? Quale autorità abbiamo mai messo in piedi sopra di noi, sopra noi stessi, che non ci fa essere quello che siamo?
Ultimo piano. Ascoltando, ultimo piano.
musica. Arte fondata sul valore, la funzionalità e la concatenazione dei suoni, tecnica relativa alla composizione musicale, singolo componimento o testo musicale.
Scusa Roger, perché ieri ho avuto un problema spazio-temporale. Cioè, stavo giù al bar e ho riuscito, sai, a eludere i nostri amici.
I nostri amici qua fuori sul pianerottolo.
Ho preso il time, ho detto, beh, aspetta che leggo un po' di recensioni, un po' di cultura, sì. Vero? Perché poi la cultura è un...
Ma la cultura musicale, cultura mi stai
musicale,
parlando.
Sì.
Qualche recensione?
Io ho aperto il Times, sì. Guardavo un po', dico, vediamo la pagina della musica.
La pagina della musica?
Insomma, allora, ho trovato recensioni di questi concerti. Eric Clapton.
Sì.
Santana.
Sì, beh, certo.
Gli Who
sono di oggi.
Police. Led ancora. Zeppelin.
Ah, sì, bene.
Pink Floyd. No, ma scusa, cioè,
scenario da
no,
brivido.
Ma sono tutti vivi questi? Ma non erano morti e defunti? No, sono vivi? Paura. Che palle però, eh? Cioè,
c'è poco da fare. Oggi gli ultra sessantenni dominano ancora la scena rock. Caro il mio Bert.
Allora, il problema è che da 50 anni il rock è riuscito a avere la meglio su avversari temibili come l'estrema destra, i gruppi religiosi, passando per la disco music e
la Macarena,
molto bella. Ma c'è un nemico che non è mai riuscito a battere, mai ci riuscirà.
La vecchiaia. C'è poco da fare, la paura di invecchiare insieme al sesso e alle droghe è sempre stata una componente essenziale del rock.
Ma negli ultimi anni molti divi del rock sono stati un po' contagiati da malattie decisamente anti-rock
tipo?
And roll. Cioè, George Harrison è rimasto lì fermo al suo, mi spiace, è morto di cancro, cioè,
malattie da vecchi comunque.
Joe Strummer ci ha fatto un infartino, vero?
Cuore.
Maurice Gibb, crisi cardiaca.
Cuore.
Magari John Entwistle degli U almeno ha avuto il buon gusto di morire con la classica overdose di cocaina, almeno uno, cioè, insomma,
sì,
gli
sì,
altri,
sì.
Il problema è che sono ancora tutti vivi, ma sono anche costretti a guardarsi allo specchio.
No, guarda, non tutti sono arrivati alla conclusione che i pantaloni di pelle non gli stanno più bene come una volta.
Però, sai, la cosa che è stravagante è che anche, ad esempio, il cinema, Hollywood, gli attori anziani non sono emarginati. Cioè, anzi, vengono ricompensati con degli Oscar. Sean Connery ha preso più premi adesso che quando era giovane, voglio dire. Pensa anche nella letteratura, William Burroughs è diventato un mito dopo che era morto.
Al contrario, in effetti, il rock parla soprattutto delle stupidaggini che si ha voglia di fare. Perché tutto è concentrato nella minaccia e nella provocazione. Beh, due cose ti dirò che francamente sono poco credibili sulla bocca di uomini della calvizie incipiente che faticano a entrare nei loro pantaloni troppo, decisamente troppo attillati. Sono sempre quei pantaloni di pelle di qui sopra, eh. Il rock poi non è l'unico divertimento che per fare affari si basa sulla sensualità della giovinezza, ma è solo che trae da lì la sua essenza.
Così, quando un musicista rock invecchiato si rende conto di non avere più la vitalità di un tempo, può scegliere tra diverse possibilità.
1. Fare finta che sia il 1967 e incrociare le dita sperando che nessuno si accorga del tempo che passa.
Metodo
McCartney.
2. Tentare in tutti i modi di navigare sulle nouvelle vague musicali, mischiarsi con persone che hanno la metà e forse anche meno degli anni, per dimostrare di avere ancora qualcosa da dire.
E
questa è la sindrome Mick Jagger.
3. Accettare le proprie rughe e assumere consapevolmente il proprio status di vecchio ribelle e approfittarne per imporre una visione del mondo disincantata, sconvolta a un pubblico fedele, che poi è il metodo del vecchio, saggio, eccentrico alla Neil Young, alla Tom Waits, alla Bob Dylan.
3, 2, 1.
È così sbagliato se voglio stare a casa in mezzo alla mia collezione di dischi? Collezionare dischi non è mica come collezionare francobolli o sottobicchieri di carta o bussole antiche. C'è tutto un mondo qui, un mondo più bello, più sporco, più violento, più pacifico, più colorato, più aereo, più pericoloso, più amoroso di quello in cui vivo. Qui ci sono la storia, e la geografia, e la poesia, e le innumerevoli altre cose che avrei dovuto studiare a scuola, musica compresa. Nick Hornby, Alta Fedeltà.
Ultimo piano.
I miei genitori assistevano alla mia metamorfosi con stupore. Restavano stupiti dalla musica che risuonava nella mia stanza, dagli abiti che portavo, dal taglio dei capelli, dagli amici malvestiti che venivano a trovarmi. Quando avevo dichiarato che nella vita volevo fare il musicista in un gruppo hardcore, erano rimasti di stucco. L'ordinato geometra che avrei dovuto essere non poteva coltivare un sogno del genere. Ma nonostante qualche discussione più animata del solito, sentivo che i miei genitori avevano fiducia in me e sospettavo che, in un modo sottile che non avrebbero mai ammesso, fossero addirittura orgogliosi di avere un figlio belle sì, ma anche artista.
Siete all'ascolto di Ultimo piano.
Scusa Bert, adesso noi parliamo dei sessantenni, ma la musica dal vivo com'è messa? Dimmi qualcosa.
Ma è lievemente cambiata. Tra il 1999 e il 2009, devi sapere che negli Stati Uniti gli incassi dei concerti sono triplicati.
No,
cioè
davvero?
Sono passati da 1,5 a 4,6 miliardini di dollari.
Presente? 4,6 miliardi di dollari.
Sai cos'è il problema? Che non è mica aumentato il pubblico.
Ah no?
No, no, è la stessa quantità di gente che paga sempre di più.
Ah, beh.
Nel 96 il biglietto per uno dei 100 concerti migliori costava in media 25,81
dollari.
Beh,
allora adesso
62,57, è un lieve incremento, vero?
Ma allora, questa è la musica dal vivo.
Già.
E la raccolta invece dei diritti d'autore, perché parliamo anche un po' delle case discografiche. Quello della raccolta dei diritti d'autore è diventato un settore cruciale per le case discografiche. Beh, fino al marzo del 2010, ad esempio, la riscossione dei diritti ha fruttato alla EMI. EMI, il 29% delle entrate e il 45% degli utili.
C'è un'immagine di Clash, quando dicevano.
Certo. Il nuovo presidente del gruppo, EMI, è un editore, non un musicista. Segno evidente dell'evoluzione dell'industria, ma caro Bert.
Cioè, scusami, quindi vuoi dirmi che il 45% degli utili lo fanno con i diritti, le royalties?
Uh-huh.
Ma tu, secondo te, questi signori hanno voglia di sedersi attorno al tavolo con i browser a discutere di diritto d'autore?
No.
Ma chi gliene frega, cioè questi fanno i soldi così, ti pare, no? Cioè, assurdo. Il problema, sai qual è, diciamoci la verità, che in un certo senso il mercato della musica non è che sta morendo,
no,
sta invecchiando, è una cosa un po' diversa. Nel 2002 in Gran Bretagna quelli che compravano album erano, nel 16,4% dei casi, ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 2002.
E quelli con più di 60 anni quanti
erano? L'8,8%. Oggi il rapporto si è invertito, nel 2008 gli adolescenti costituivano il 12% della spesa musicale, invece la fascia dei sessantenni salita al 13,8%.
E voilà!
Gli uomini di mezza età non si limitano a spendere di più di figli e nipoti, comprano sempre di più album di musica pop.
Beh, certo, il peso crescente degli anziani consumatori di musica va oltre il mercato dei CD. Molti degli artisti capaci di riempire gli stadi e i concerti sono vecchi, afferma Rob Hollett, presidente del tour internazionale della Here Edge Live. Nel corso dell'ultimo anno i tre concerti di maggior successo negli Stati Uniti sono stati quelli degli U2.
Aspetta, fermati lì. U2, età media
49 anni.
49.
Vecchio Bruce.
Vecchi,
età media?
61. Vecchi.
E il buon vecchio Billy Joel?
Beh,
età
quello,
media?
Vabbè, 61 più
beh,
o meno.
Elton John, siamo
beh,
lì.
Beh, quello sì che è vecchio.
63 anni la media per Elton John. Beh, che succederà quando non si reggeranno più in piedi?
Io ho una mezza idea, si chiama
Camion Frigo.
Ultimo piano.
Dal vivo i Joy Division suonavano in modo aspro, ma c'era dell'altro. A volte le esibizioni di Young Curtis avevano un'intensità tale da costringere i presenti ad abbandonare la sala. La maggioranza degli artisti di fronte al pubblico tiene qualcosa per sé. Ciò che chiamiamo abilità teatrale o manierismo è in effetti una sorta di indispensabile autotutela psichica. Affiancato da una scorta ansiosa e protettiva, cioè Bernard Summer e Peter Hook, Young Curtis entrava in scena e si guardava intorno, per poi abbandonarsi alle proprie visioni. Ciò non avveniva in ambienti controllati come sale da concerto o studi di registrazione, ma in locali stipati all'inverosimile e scarsamente attrezzati, nei quali la violenza poteva esplodere in qualsiasi momento.
Transfer of data is complete.
Ultimo piano.
Good luck.
Ultimo piano.
Quando mi riavvicinai alla musica, fu grazie al punk. Scoprii che si poteva non rispettarle le regole formali, perché la musica diventa musica nel momento in cui la suoni.
State ascoltando Ultimo Piano.
Allora, lo scenario è questo. Siamo ricapitolati e assediati da un sacco di gente che ha un sacco di anni, che continua a tenere gli stessi posti, sì, continua a vendere gli stessi dischi con i sempre signori discografici di prima. La globalizzazione ha ammazzato le diversità, ha reso tutto così omologato, ma forse non c'è rimasto una cosa che si può fare.
Ci sarà qualcosa. Il downloading. Con il downloading, insomma, c'è poco da fare. Possiamo ascoltare quello che vogliamo e quindi scegliere a ragion veduta cosa eventualmente acquistare. È così, c'è poco da fare.
Però, sai, ci sono alcuni aspetti nel meccanismo formativo di qualunque scelta che non andrebbero così sottovalutati.
Ah, no?
Cioè, ti spiego. Cioè, se la nostra predisposizione verso una forma d'arte è presumibilmente innata, non lo sono i nostri gusti specifici, che nascono da visioni, ascolti, letture, contatti di mille tipi diversi, cambiano col passare del tempo, maturano con l'accumularsi delle esperienze. Cioè, la strada non è mai dritta, è sempre un po' tortuosa, sghemba, è un po' così, no?
È un po' così. Sì, ma l'idea è che ascoltare prima di acquistare c'è poco da fare, è un fattore positivo perché ci indirizza meglio di qualsiasi altra cosa verso ciò che preferiamo. Ma dai, insomma, il discorso non fa una grinza, Bert. È così. Quante fregature abbiamo preso comprando un disco che poi si è rivelato una sola. Dai, su, diciamolo. Quante maledizioni abbiamo lanciato ai giornalisti che ci convincevano che pagare dischi che ci apparivano brutti, inascoltabili o magari solo eccentrici e distanti dai nostri gusti. Dai.
Però sai, adesso confesso una cosa, che qualche volta un po' tutti noi abbiamo imparato molto di più dai dischi sola che ho acquistato con quei 4 soldi che avevo per tasca e lì per lì non mi sono proprio piaciuti rispetto a quelli che sapevo in partenza di amare, perché questo è vero, è assolutamente vero. Sono le sabbie mobili che fanno crescere, non è mica la terraferma, è l'ignoto a stimolare la fantasia, non è la consuetudine.
Dobbiamo ricrederci, c'è poco da fare. Un adolescente non ha ancora una formazione intellettuale compiuta e nell'età della crescita apprezza e ama inevitabilmente quello che gli viene offerto dal mondo circostante, cioè la cultura più massificata, Bert.
Cioè, il problema è che qui la coazione all'ascolto ossessivo e compulsivo normalizza sicuramente la forza delle certezze, però mediocrizza i gusti. Scarichi il disco difficile, lo butti immediatamente nel cestino perché è inascoltabile, non ci torni più su, non ti fai domande di alcun tipo, continuando magari a coltivare il gusto inevitabilmente standardizzato che hai da quando hai iniziato a sentire musica. La possibilità di ascoltare qualunque cosa taglia tutti i ponti verso questa avventura. Col downloading, com'è che si dice?
Posso ascoltare tutta la musica che mi piace ed evitare quella che non mi piace.
Però il problema è che così facendo non avrai mai incertezze, dubbi, ripensamenti. Nessuna trappola ti costringerà a restare ingabbiato in percorsi laterali, strani, difficili, minoritari, ma assolutamente avventurosi.
Ascoltate il buon vecchio Bert. Il buon vecchio Bert, ascoltate.
Il problema è che dalla bulimia d'ascolti deriva, insomma, una sorta di convenzio escludendum di tutto ciò che è diverso.
Cos'è scusa, Bert?
Convenzio ad escludendum.
Come parli bene, Bert?
Lo sai, vero?
Un libro qui, aperto.
Un libro aperto e anche chiuso qualche tempo fa. Comunque, nella buona sostanza, tutto quello che rimane un po' ai margini rimane definitivamente ai margini della diversità. E questo purtroppo si vede bene guardando un po' i blog sono tutti uguali, i forum tutti uguali, MySpace una noia, per non parlare poi di Facebook, della rete e di quant'altro. C'è forse una speranza di questo, forse proprio magari social networking, magari forse mezzo stimolo in più te lo dà, no?
Sì, un mezzo stimolo in più.
Un po' di ragazzi possono anche chiedersi, ma se qualcuno magari che mi può dare qualche idea per scaricare qualcosa o no?
Dead and gone. James Brown, James Brown, James Brown is dead and gone. I wake up and read the paper. James Brown, James Brown, James Brown, James Brown is dead and gone. I get up and read the paper. James Brown, James Brown, James Brown, James Brown is dead and gone.
Il suono è libertà, non gli accordi. Quelli puoi impararli e ripeterli, ma non generano emozioni senza il suono.
Ultimo piano. Ultimo piano.
Top 5.
Top 5.
Top 5.
Top 5.
Top 5.
Siamo arrivati come sempre a questo infausto e indegno momento di questa avventura.
No, scusa Bert, è il momento. Questo è il momento.
Il momento della classifichina, lo facciamo anche stavolta. Ma abbiamo detto di no, ma perché? Il problema è che questa volta abbiamo detto che cosa? Che parliamo di musica, ma anche di cinema, parlando di cultura. E se ne mettessimo assieme, cosa ne esce?
Ricreazione e cultura.
Ricreazione e cultura. Perché il problema è che l'interazione tra musica e cinema ma non sempre ha dato buoni frutti, mio caro.
No.
Spesso alla prova dei fatti sono risultati due ingredienti un po' difficili da amalgamare.
Beh, ciò nonostante, proprio perché le due cose faticano un po' a stare assieme, questo giro abbiamo pensato in grande e abbiamo lavorato su due distinte classifiche. Una consueta top 5 degli esperimenti più riusciti e un ideale lato B. Un index delle peggiori e più esecrabili testimonianze cinefide, o meglio cinofile, che la musica ricordi.
Ma smentendo in parte la cronica attitudine all'infame ienata, partiamo dalla classifica positiva per poi dedicarci con più maniacale cura ed edizione alla playlist dei peggiori orrori filmici.
Quindi?
Quindi direi che si può partire dal quinto posto.
Dal quinto posto?
Chi c'è al quinto posto?
Chi c'è al quinto posto? Velvet Goldmine, Todd Haynes, 1998.
Beh, una grande pellicola, diciamolo, perché tratta la storia del glam rock inteso come movimento culturale attraverso le vicende di un ipotetico cantante, Brian Slade, interpretato da un grandissimo Jonathan Rhys-Meyers, e si ispira velatamente anche alla vita di David Bowie.
Quasi famosi, almost famous, Cameron Crowe, 2000, anno.
Che posto è questo?
Il quarto.
Ah, no, perché così... Beh, però qui in effetti... bisogna inchinarsi, cioè non è che io stimi molto Cameron Crowe, ma ha fatto un gioiellino,
perché, un piccolo gioiellino,
sì, perché tutta questa pellicola lui l'ha girata in senso profondamente autobiografico, pensando alla sua storia. In realtà parla di questo William Miller, ma in realtà era lui, perché lui da piccolo, devi sapere, è un precoce giornalista musicale che è stato mandato all'età di 15 anni a seguire una tournée. Nel film non è il gruppo che è stato mandato a seguire, che erano, se non vado errato, gli Allman Brothers. Nel film si chiamano Stillwater. E lui ci va, e poi magari becca pure anche Lester Banks.
Al terzo posto, Amadeus, Milos Forman, 1984.
Allora, anche qui, tanto di cappello. Tanto, punto uno.
Tinchini? E se si inchina, Bert? E se si inchina, Bert?
Straordinario affresco. uno dei film più completi sulla musica, sulla creatività, sulla passione per il pentagramma.
Avanti allora, il focus del film di Forman, l'incapacità dei grandi artisti di essere pienamente accettati e compresi, il disagio e la resistenza sociale nei confronti dei visionari, ai geni assoluti, agli innovatori, degli iconoclasti. Quando la mediocrità scopre di essere tale, diviene espressione del potere costituito.
Capita un po' già. Tante volte.
Allora, nella bella top 5, quella serie, al secondo posto c'è Grace of My Heart, Alison Anders, 1996. Vai Bert!
Bellissimo film dedicato alla storia critica dei primi 15 anni di musica pop, al taglio femminile, perché segue la carriera di questa Denise Waverly, che pur dotata di bella voce si deve rassegnare a scrivere canzoni per la sua casa discografica. È liberamente ispirato alla biografia di Carole King e scritto dalla regista, soprattutto molto ma molto piacevole l'affettuoso e nostalgico omaggio ai riferimenti e ai cambiamenti sociali dei primi anni 60, soprattutto al movimento delle donne.
Al primo posto però noi ci abbiamo messo 24 Hour Party People di Michael Winterbottom, 2002.
Qui si tocca sostanzialmente il massimo, perché è incentrato sulla comunità musicale di Manchester dal 1976 al 1997, soprattutto sull'etichetta discografica indipendente Factory Records.
Spettatori, amici del varietà, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamatto. Nella prima parte del programma, venuto direttamente dal Cairo, la famosissima Lolita del Sudan, una danzatrice del vento, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego maestro, a lei. Per mangiare, per rosso buco e rivivino. Ma tutti questi giorni voglio inventare tutti gli amici miei per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire, è il mio nome Otto di Catania, sono arrivato 20 anni fa.
Benvenuti all'ultimo piano.
Comunque tu scrivi veramente bene, è un peccato che ti sia perso il rock and roll, è finito.
Finito?
È finito. Sei giusto in tempo per il rantolo della morte, l'ultimo singulto, l'ultimo annaspo.
Vedrò almeno quello.
Avanti allora, ve l'avevamo promesso un attimo fa, e quindi la Top 5 Horrors. Eh sì, il nostro lato B. E anche qua, 5 posti al quinto posto, The Doors di Oliver Stone.
Beh sì, dai, questa è una cosa veramente bassissima, è costata 20 milioni di dollari. Cioè, va il Kilmer che va lui, Jim Morrison. Io dico solo una cosa, Irene Bignardi ha scritto: è un film che lascia l'amaro in bocca, in particolare a causa della goffissima ricostruzione dei rapporti privati che rischia di seppellire la leggenda nel ridicolo.
Al quarto posto, I Love Radio Rock di Richard Curtis.
Beh, insomma, banalissima e banalotta ricostruzione dell'epopea di Radio Caroline, che approfitta indegnamente di tutti i possibili cliché e del più vasto assortimento di banalità che il cinema di genere ricordi. Che commediola,
direi. Al terzo posto noi ci mettiamo i musical, li odiamo e quindi ve lo diciamo: Cabaret di Bob Fosse insieme alla serie Glee.
Sì, perché insomma sti musical, cioè, guarda, io mi stufo quando vedo tutta sta gente che tutto un bel colorino, tutta gente che si muove, tutti con buoni sentimenti, voglia di vivere, e gente che si muove freneticamente. Cosa c'hanno? La sindrome di Tourette, questi? Ma stiano calmi. Vabbè, non... sono due cose diverse. Dai, Bob Fosse era anche un bel film, forse, ma la serie Glee, post nerd, no.
Assolutamente no. Così come no, e non poteva però mancare al secondo posto, il film Shall We Dance di Peter Cheslon.
Sì, francamente impresentabile. C'è già questa cosa che racconta la storia di un uomo troppo felice per essere soddisfatto.
Poverino.
Che poverino scopre il ballo. Ma ti prego.
Poi chi c'è? Richard Gere.
Lasciamo per.
Orrendo. Al posto numero uno della nostra Top 5 Horrors.
Sai che ci criticheranno per questa cosa.
Ci criticheranno, ma noi lo facciamo apposta. Shine di Scott X, 1996.
Dai, vabbè, la storia è vera, la sanno tutti, è esistito davvero David Elgoff, però il film è goffo, è una gigioneria sull'idea del musicista creativo, pazzo, genialoide e strano, che palle, e che sta storia del disturbo psichiatrico, ma è un film psichiatrico, il problema era che lui stava male, e ci dispiace a tutti, ma insomma, vendere sta cosa, che suonare il povero Rachmaninoff si diventa matti, guarda, veramente impresentabile.
I gruppi si sciolgono per molte ragioni: attacco di egocentrismo, inaridimento della vena creativa, disparità di obiettivi. È un vero classico. E poi l'innamoramento di uno dei componenti della band, sovente per una ragazza che odia la musica più di ogni altra cosa. Tutte queste motivazioni vengono racchiuse in una sola formula: dissidi interni.
The kettle is boiling. All I want is on the plug, on the telly. There's something strange at the bottom of the fridge. So I'm going back for a brew. I'm making a coffee. It's in the pot. The kettle is boiling.
Ultimo piano.
A volte, quando divento davvero cupo, mi chiedo se oggi sarebbe mai possibile scrivere una canzone come Wild Thing. La gente è troppo cosciente di ogni singolo gesto creativo compiuto nella propria vita, di infinite possibilità e di amichevoli carinerie, per riuscire a produrre qualcosa che sia fuori da tutti i contesti o anche solo una semplice espressione che non abbia ramificazioni reali. Se un pagliaccio come me vuole venire a dirvi che Wild Thing è la suprema manifestazione del rock and roll come orgasmo mental mondiale globale, avete il diritto di ridergli in faccia e dirgli di tornare nella sua scatola orgonica. Ma se l'autore di Wild Thing avesse avuto davvero in mente delle considerazioni, anche solo lontanamente legate a roba di questo tipo, quando si è seduto a scriverla, beh, ci potete scommettere che sarebbe stata una canzone orrenda.
Ultimo piano.
Non perdiamoci di coraggio però, perché insomma, tutto sommato, la musica può anche continuare ad essere uno strumento di cambiamento e innovazione. Perché non solo è perché è veicolo di idee e stili, ma perché è storicamente il frutto di un cambiamento culturale. La pensa come noi Mr. Matt Mason, che ci ha scritto un bel libercolo su questa cosa. Si chiama punk capitalismo.
50 anni fa il mondo funzionava come un concerto rock tradizionale. In parte funziona ancora in questo modo e molti di noi lo vedono ancora così. Immaginate di trovarvi tra il pubblico di un concerto. Produttori, capi, proprietari sono un po' le rockstar che stanno in alto e producono beni, servizi, stipendi, contenuti che noi, i fan, consumiamo da sotto l'inaccessibile palco, cantando obbedienti con gli accendini in aria. Oh!
Con il punk l'idea di concerto però è cambiata radicalmente. I punk disprezzavano i flussi monodirezionali di informazione tipici dei grandi concerti. Nei concerti punk la band e i fan occupavano lo stesso spazio, da pari a pari. Non c'erano gerarchie, tutti facevano parte della performance.
Che bello!
Invece di guardare adoranti un idolo del rock con i capelli cotonati seduti in un posto da sfigati in fondo allo stadio, con il punk i fan si ritrovavano stipati in spazi angusti a interagire con la band, che spingeva e sgomitava con gli altri.
Oggi il mondo comincia a somigliare molto di più ad un concerto punk. Beh, vabbè, forse con qualche sputa in meno, dai.
Beh, allora, le barriere all'entrata vengono abbattute a calci. Una nuova generazione di fan divenuti artisti, tra cui anche voi, sta prendendo d'assalto il palcoscenico mondiale. La tecnologia costa poco, l'informazione è ovunque. I oldies non ci sono più. E in ogni caso, chi è che accetta consigli dei oldies? Lascia perdere. L'unica cosa che rimane da fare è smetterla di definirci secondo le vecchie gerarchie e salire sul palco.
Nessuno dei gruppi punk all'inizio sapeva suonare bene e molti non avrebbero imparato mai, guardate, ma tutti avevano una visione molto ampia delle potenzialità di una band. Hell e Sex Pistols misero in campo nuove idee che avevano raccolto altrove. Non serve sempre apprendere tutto quello che c'è da sapere, pochi elementi di base e una buona dose di esperienza e immaginazione. Beh, questi elementi possono produrre risultati di gran lunga migliori. Potrebbe avere più senso imparare un unico accordo che soltanto due in più.
Il punk ha inculcato queste idee nei suoi seguaci fin da quando eravamo giovani ed è una fantastica metafora dell'immenso cambiamento culturale che sta avvenendo oggi. Non meravigliamoci quindi se tra gli imprenditori che stanno rendendo possibile tale cambiamento ci sono alcuni dei punk cresciuti sotto l'influenza di questo movimento. We'll be right back.
I giovani hanno il diritto biologico di godere dei tempi in cui vivono. Se sei davvero fortunato, la tua smania ormonale è simultanea all'affermarsi della nuova era. Il bisogno tipicamente adolescenziale di meraviglia e fede, in altre parole, coincide con un periodo di oggettiva abbondanza. I primi anni del post-punk furono proprio questo, una fortuna.
Benvenuti all'ultimo piano.
Good luck.
E ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.
Ultimo piano.
Dai, su, ammettetelo, non ci avreste scommesso nemmeno un lurido centesimo, ma anche questa volta vi abbiamo stupito e siamo riusciti ad arrivare in fondo anche a questa dura,
diciamo come,
durissima puntata. E allora, come diritto, prima dei soliti drink di saluto, dobbiamo doverosamente rendere merito a tutte le nostre fonti, ai nostri fari intellettuali, che per questa strampalata puntata di Ultimo Piano sono stati in rigoroso ordine casuale:
Le Figaro, Michele Serra, Domus, Blow Up, Ian McKay, Simon Reynolds, Federculture, Istat, George Orwell, Repubblica, Marc Auger, Matt Mason, Maurizio Ferraris, Classic Rock, Ornette Coleman, Cream, Irving Welsh, Toro, Marco Revelli, The Economist, Alessandro Baricco, Suji, Ward, John Savage, Ray Bradbury, Alex Cox, Stefano Isidoro Bianchi, Ivano Fossati, D, Internazionale, Massimiliano Bucchi, Gigi D'Alessio, Paul Weller, Silvio Bernelli, Lester Banks, Randy Newman, Nick Hornby e, buon ultimo, il vocabolaio Devoto Oli.
Già, e i contributi audio sono stati estratti da
Paolo di Gian Antonio, Rai 1, Almost Famous di Cameron Crowe.
La voce narrante ce l'ha prestata come al solito
Martino Bianco.
In redazione a schiacciare indegnamente i tasti della macchina da scrivere questa volta non c'era nessuno.
No.
Alla regia a smanettare i cursori c'era invece l'ineffabile alcolista anonimo che risponde al nome di
Don Draper.
Se vi venisse voglia di parlarci al momento non possiamo soddisfarvi, ai noi, se però invece vi venisse la fregola di scriverci, beh, questo potete farlo alla nostra mail, sul nostro blog o alla pagina Facebook.
Da anni il rock cela un efficientissimo esercito di imbroglioni, gente che la sfanga con due gocce di sudore. Il paradosso del rock and roll è che c'è gente più brava tra gli ascoltatori che tra i musicisti.
Ultimo Piano vi saluta e vi dà appuntamento la prossima volta.
State bene, state saldi.
Ciao.
Ciao.
Oh, vecchio, ma cioè, Ultimo Piano era questo.
Vecchio, Ultimo Piano. No, programma, smarsa.
Ah, no.